E allora, come detto in apertura di questa nostra diretta insieme, diamo il buon pomeriggio a Micole Beltramini, autrice del libro La vita in attesa, in collegamento telefonico. Ciao Micole, buon pomeriggio.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie innanzitutto per essere qui virtualmente presente qui a Radio Cusano Campus nella puntata odierna di Genetica Oggi. Parliamo di questo volume molto molto interessante, edito da Rizzoli Lizard, appunto La vita in attesa. Ci racconti un po' com'è nata proprio l'idea di questo libro?
Sì, dunque il progetto La vita in attesa nasce dagli spunti che erano stati raccolti su Viverla Tutta, che era un forum di Repubblica su cui i malati, parenti, assistenti raccontavano in breve la loro esperienza con la malattia. Quindi ci è stato proposto a un certo punto di trasformare in storie alcuni di questi spunti e ci è sembrata un'idea molto bella. Quindi abbiamo selezionato 10 esperienze che ci dessero modo di toccare differenti aspetti della questione, sia dal punto di vista narrativo che di quello psicologico.
Sì, io sto sfogliando proprio in questo istante il volume ed è particolarmente piacevole nella lettura, ma anche nella struttura grafica. Chiaramente la sceneggiatura rappresenta un passaggio fondamentale quando parliamo. In questo caso possiamo inserire, come nella scheda introduttiva, possiamo inserire anche questo volume in quel processo di medicina narrativa di cui parlavamo in apertura. Ti chiedo, Micole, quanto è efficace però il linguaggio del fumetto per sensibilizzare ma anche informare sul tema della malattia? Quali sono poi i suoi punti forza?
Allora, io credo moltissimo nel fumetto. Io prima scrivevo libri, adesso mi sono messa a fare l'editor di fumetti, in parte a volte scrivo anche sceneggiature, così. È ancora un processo tutto, sta iniziando ora.
Sì.
Però devo dire che è tutta la vita che credo moltissimo nella modalità di narrazione del fumetto. Perché ti permette di fare cose che nient'altro ti permette di fare. La letteratura non ti permette di farlo, il cinema non ti permette di farlo, il fumetto sì. E io credevo moltissimo in questa potenzialità. Ora mi spiego. Fino a qualche tempo fa, anche nel fumetto, con la questione delle graphic novel e del fatto che il fumetto stava diventando serio,
sì,
abbiamo avuto un sacco di spunti narrativi anche dal punto di vista della malattia. Un esempio importantissimo era stato Stitches, ma ce ne sono stati tanti. E ovviamente già era meraviglioso perché comunque c'era già quel processo che ti permette, attraverso la tavola, di alcune cose sintetizzarle molto bene in un'immagine, che risulta comunque molto meno invasiva di una descrizione lunga o di una inquadratura dentro un film.
Sì.
Al tempo stesso di alleggerire moltissimo. Perché ti permette di omettere alcune cose, di focalizzare soltanto su una cosa e di ometterne altre. E, è abbastanza straordinario quello che può fare il fumetto, ha delle potenzialità enormi e oltretutto è uno splendido mezzo in tempo di crisi, perché ovviamente film costano tantissimo, la letteratura non ti costa niente scriverla, ma ripeto, non è la stessa cosa, perché questa è un'epoca molto visuale.
Sì.
E raccontare la malattia è difficile, soprattutto è molto difficile raccontarla soltanto a parole, senza aiutarsi, anche soltanto con una metafora, con un'immagine. Adesso, se stai sfogliando il volume, per esempio,
sì,
vedrai una farfalla dentro, sì, una storia.
Sì, nell'ultima.
Bravo, bravissimo. Quella di
La speranza è una farfalla, soggetto e sceneggiatura di Micole Beltramini, appunto, e Alessandro Ferrari, che ricordiamo essere anche uno degli autori, insieme a Tito Faraci, con le splendide matite di Massimo Carnevale, che insomma è un nome molto noto dal punto di vista chiaramente fumettistico, uno dei migliori disegnatori italiani. Prego, Micole, scusami se ti ho interrotto, però mi piaceva sottolineare questo aspetto.
Era per fare un esempio in questo senso. Questa è stata una delle prime storie di cui ci siamo innamorati. Dunque, per farti capire anche un po' il processo, le storie nascevano proprio da quel tipo di medicina narrativa di cui parlavi tu all'inizio della trasmissione, comunque ne è già stato parlato nel corso della trasmissione. Però questo era un forum, quindi la gente ovviamente raccontava le sue esperienze, aveva uno spazio che non era neanche enorme e poteva raccontare una parte, un pezzo della sua esperienza con parole sue. E ovviamente da questo bisognava poi astrarre e trarre una storia. Poi noi avevamo 10 tavole.
Sì.
Quindi questo spunto qual era? Era quello di una ragazza a cui era stato diagnosticato un tumore al seno, appunto, che si ritrovava nella sala d'attesa per la chemio.
Sì.
E vedeva al muro un quadretto con una farfalla disegnata e sotto la poesiola di un bambino.
Sì.
Che cominciava con la speranza è una farfalla che ti illumina la strada, eccetera. Nello spunto lei diceva che quel quadretto per tutto il periodo della chemio era la cosa che le aveva dato forza.
Sì.
E la farfalla, quella farfalla è un enorme simbolo, quello che ti dicevo prima, infatti
sì, Sì, pensavo soprattutto in un momento così complesso e così particolare della propria esistenza, quando si è di fronte ad una patologia tanto impegnativa, ci sono quegli spunti che vengono colti proprio come in questa storia, anche inaspettati in un certo qual modo, inattesi, per giocare con il titolo del libro, che si trovano poi in contesti drammatici, perché poi fondamentalmente di questo parliamo, soprattutto quando parliamo di certe patologie. Quindi è un passaggio molto, molto interessante. Stavo riflettendo, Nicole, se è stato complesso gestire per te come autrice, come sceneggiatrice, dal punto di vista emotivo, un libro del genere, perché poi, prendendo spunto da storie reali, insomma, suppongo che non sia stato semplicissimo, correggimi se sbaglio.
No, non è stato semplice per niente, però è stata una bellissima sfida, perché ognuno di noi, sai, quando racconti storie, ti capita ogni tanto di chiederti: ma perché io racconto storie? E in realtà uno dei motivi più grandi e più belli del fatto di raccontare storie è cercare di far passare alle persone un qualcosa che magari altrimenti non passerebbe. Ti faccio un esempio, l'Olocausto.
Sì.
È una cosa che è talmente difficile da abbracciare con la testa, proprio per il grado di devastazione che porta, ovviamente, che passa, proprio per l'infinita. Cioè, dovresti piangere sopra ogni immagine, sopra ogni cosa successa.
Sì.
E sarebbe anche giusto, ovviamente. Kubrick, per esempio, ha cercato tutta la vita di fare un film sull'Olocausto e non c'è mai riuscito, alla fine si è arreso. Però è importante, perché ogni tanto tu leggi 9.000 cose in giro, invece ogni tanto una storia riesce a passarti una sensazione, proprio inserendo un sentimento, una sensazione all'interno di un piccolo veicolo narrativo che finalmente ti arriva.
Sì, e questo sicuramente, ecco, il fumetto penso sia uno di quegli strumenti vincenti, come evidenziavi all'inizio di questo nostro dialogo insieme, per abbassare forse un certo tipo di difesa.
Sì, bravissimo.
Corretto.
Oppure, sì, in realtà perché ti disarma.
Sì.
Perché ci sono cose che stai vedendo e neanche ti accorgi di stare vedendo. È un mezzo molto bello, perché può essere subliminale. Ti permette di dire cose attraverso soltanto un'immagine che tu magari stai guardando, intanto stai leggendo le parole, poi però l'hai vista, l'hai interiorizzata. E questo è molto bello. Eravamo tutto il team di persone che hanno lavorato a questo progetto, erano molto consapevoli di quello che stavano facendo e ognuno è riuscito in un modo splendido a metterci dentro un qualcosa di suo.
Sì, c'è fra l'altro una storia che mi ha particolarmente colpito, non solo per la narrazione, ma anche dal punto di vista grafico, per ogni mostro che crea con i disegni di Nat Powell, perché lo raccontiamo agli amici in ascolto, la patologia in questo caso di un'anziana viene rappresentata con una serie di ombre che chiaramente accompagnano l'anziana stessa nel momento stesso in cui manifesta la condizione patologica, che in questo caso è una condizione particolare, la paralisi sopra nucleare progressiva, una malattia rara neurologica simile alla demenza, per intenderci, una semplificazione per aiutare i nostri amici all'ascolto a comprendere appunto di che tipo di patologia si tratti. Ed è estremamente vincente perché non so adesso l'idea se è stata un'idea in comune o se c'è la tua mano su questo di più rispetto a quella di Nate Powell, però è molto, cioè arriva veramente il concetto di patologia, è estremamente efficace questo espediente grafico, così come il tratto grafico. Quindi ecco che il fumetto diventa narrazione particolarmente penetrante sotto il profilo non solo emozionale, ma anche quello dell'informazione. C'è stata
È l'altro esempio,
sì,
sì, è l'altro
un'idea.
esempio che ti avrei fatto
Ecco,
rispetto
perfetto.
alla farfalla. Diciamo che l'idea di Nate, cioè non è l'idea di Nate, è l'idea nostra, però anche perché Nate, poverino, l'abbiamo coinvolto, ma essendo lui oltreoceano era difficile anche riuscire a farlo partecipare proprio alle riunioni. L'abbiamo coinvolto regalandogli già la storia, però sapendo di andare a parlare con un autore che aveva spesso parlato di patologie, perché Nate si interessa molto a queste cose. Il suo fumetto che gli è valso l'Eisner Award e tantissimi premi, Portami via, parla di due schizofrenie fondamentalmente. Per cui lui è, tra l'altro, nello specifico di una ragazza che vede degli sciami di insetti ovunque e di un ragazzino, sono fratelli, che prende ordine da un cosino sulla sua penna, da un piccolo re, come se fosse una gommina sulla sua penna.
Sì.
E sapevamo con chi andavamo a parlare, ovviamente. E vedi, lì è molto bello, lì ti aiuta molto il fumetto. Quando tu puoi rendere nell'immagine di una persona che ha quattro ombre cattive il senso dei mostri dentro a quella persona
Sì.
e soprattutto del modo in cui fa vivere i mostri alle persone che sono a fianco a lei.
Sì, è una storia molto toccante, devo dire, e così come le altre, poi ovviamente non si può fare una classifica, ma l'idea, come dicevamo, arriva molto bene e con grande forza narrativa, quindi mi ha colpito particolarmente come le altre, ripeto, sto pensando alla chiave della prigione, insomma, che anche in quel caso c'è un aspetto grafico estremamente vincente, come poi del resto è la storia, e anche i turbamenti delle persone, non solo del soggetto colpito da patologia, ma anche di chi gli è intorno, gli sta intorno, in questo caso la figlia di una persona appunto con tumore cerebrale. Quindi un progetto molto interessante. Stavo pensando, Nicole, siamo quasi in chiusura. C'è però al tempo stesso un po' di resistenza culturale nel nostro paese nei confronti del fumetto, cioè quell'idea che sì, ok, ma è un prodotto per bambini, non deve trattare temi per adulti.
C'è un'incredibile resistenza culturale nei confronti del fumetto. C'è una strana riapertura negli ultimi anni, un po' per via del grande successo di Gipi, un po' per via del grande successo di Zero Calcare, che anche lui in realtà adesso si sta mettendo dentro a temi un po' più intimi, diversi. Ma comunque, sì, c'è una resistenza infinita che tutti stiamo cercando di combattere, perché il fumetto non è una cosa da bambini, è un mezzo di espressione, è un mezzo di espressione efficacissimo, soprattutto veramente durante la crisi, perché si realizza con poco. Mentre realizzare il film è un dispendio di energie e di mezzi infinito, un fumetto è un modo di narrare visuale, quindi non soltanto di parole, ma anche visuale, splendido. E questa cosa assolutamente non, ancora non passa, almeno non passa quanto vorremmo noi che ci occupiamo di fumetto. E il fumetto può essere una cosa serissima, ma un dono meraviglioso che è quello della leggerezza.
Mi piace ricordare con le parole di Scott McCloud, l'autore di Capire il fumetto, che è un altro bel volume che invece riguarda proprio il linguaggio, che va a dare un'immagine del fumetto un po' come una brocca, no? All'interno della quale possiamo mettere dell'acqua, possiamo mettere del vino, possiamo mettere chiaramente del succo di frutta e quindi un contenuto differente, ma non possiamo chiaramente essere contro il contenitore, quindi ci può piacere di più del succo di frutta anziché del vino, ma chiaramente la brocca svolge una funzione diversa e quindi non possiamo dire non mi piace la brocca, ma il contenuto appunto al suo interno. Sei d'accordo su questo?
Certo.
Senti, sono diversi gli sms che ci arrivano, chiaramente c'è chi ha già letto il volume, stiamo parlando della vita in attesa appunto per Rizzoli Lizard con l'autrice in collegamento telefonico Nicole Beltramini, diverse sono le persone che lo hanno già letto o lo hanno acquistato perché ricordiamo è uscito lo scorso anno e chiaramente ti fanno i complimenti, io te li giro insomma in un unicum. E in un unico messaggio che ci scrive Valentina, essere tra l'altro una tua fan, e altri che si sono interessati invece al libro perché vogliono capire di più e vogliono affrontare l'idea di malattia utilizzando proprio il fumetto, o meglio consultando un tipo di prodotto editoriale di questo genere per così cercare di esplorare un linguaggio diverso, quindi di questo ci fa sicuramente piacere, insomma, soprattutto quando parliamo di fumetto. Senti Nicole, su questo
quanto fa piacere a me.
Su questo ti ringraziamo. Ringraziamo Nicole Beltramini, autrice, come dicevamo, insieme a Tito Faraci e Alessandro Ferrari del volume La vita in attesa per Rizzoli Lizard, chiaramente disponibile in tutte le librerie di Varia e nelle fumetterie, insomma è facile reperirlo. È intervenuta quest'oggi qui ai microfoni di Radio Cusano Campus. Grazie Nicole, un buon lavoro.
Grazie a te, buon lavoro a voi.
L'ingegno è fatto per un terzo di istinto, un terzo di memoria e un terzo di volontà. Carlo Dossi.